www.readyjoe.it e la storia continua. Storie italiane del Medioevo. Dieci anni prima, un giovane domenicano, magro e tormentato, Gerolamo Savonarola, faceva la sua apparizione a Firenze e inaugurava un tipo di predicazione scarna che a quel tempo lasciava indifferenti i fiorentini. Naso aquilino, bocca larga e labbra carnose, sopracciglia folte, sguardo duro, colorito da bilioso, tuonava contro il rinascimento pagano, contro la dissoluzione dei costumi e contro la bellezza dell'arte profana, contro Lorenzo e contro il Papa. «Vieni, chiesa infame, ascolta ciò che il Signore ti dice. Io ti ho dato delle belle vesti, ma tu ne hai coperto gli idoli, dei vasti preziosi, ma tu ne hai esaltato il tuo orgoglio. I miei sacramenti tu li hai profanati con la simonia, la lussuria ti ha ridotto a una sgualdrina sfigurata, e neppure arrossisci più dei tuoi peccati. Ah, sgualdrina, seduta sul trono di Salomone, fa segno a tutti i passanti. Chi ha i soldi entra da lei e ne usa a piacer suo, ma chi vuole il bene ne è scacciato». Lorenzo lo lascia dire. Dopo la sua morte, la balordaggine del figlio Piero e l'arrivo dei francesi scatenarono la sommossa e i medici dovettero fuggire. Savonarola gridò che il castigo di Dio era arrivato, che ormai Cristo sarebbe il tiranno di Firenze e mutato in tribuno politico. Impose ai fiorentini una costituzione pseudo-democratica. Gli oppositori non potevano essere altro che eretici. Ma a quanto pare non venerano. Questo popolo che aveva folleggiato nei trionfi nei carnavali dietro i carri del Magnifico, ora faceva processioni, salmodiava lugubremente. Le donne gettavano le loro belle vesti, i depravati non cercavano più le donnacce, le taverne disertate, le donne pregavano davanti alle immagini, agli angoli delle strade, i fanciulli bussavano le porte, chiedendo quadri, gioielli, libri, maschere carnevalesche per andarle a gettarle in piazza della Signoria nel rogo delle vanità. E lo stesso Botticelli, toccato dalla grazia, venne a bruciarvi alcune sue opere pagane. Savonarola, più forte che mai, anatemizzava Roma e la persona di Alessandro VI Borgia, simoniaco, eretico e infedele. Il fatto è che il Borgia non godeva di un'ottima reputazione, ma il regno di questo pontefice, molto rinascimentale, era la punta estrema di una stirpe di papi umanisti. Niccolò V, salito al trono nel 1447, aveva dato il via. Martino V era una colonna, la cui elezione aveva posto fine a uno scisma e avviò il Rinascimento a Roma, stabilendosi al Vaticano, intraprendendo grandi lavori in questa città dove 20.000 persone vivevano malamente in compagnia dei buoi e delle capre fra le rovine dell'antichità. Nella cinta di Aureliano, un tempo, ci aveva abitato milioni di persone. Ma nuove rivolte, che arrivavano a suscitare un antipapa, Felice V, nella persona di un buon padre di famiglia, Amedeo di Savoia, posero fine ai suoi progetti urbanistici. E nel 1447 l'antipapa aveva accettato di dimettersi, dietro promessa di congruo compenso, e fu eletto Nicola V. In occasione di questo conclave avvenne un incidente comico, mai visto negli annali del papato. Nel corso della cerimonia dell'investitura, il Papa soleva levare da una borsa 3 monete e gettarle alla folla dicendo: «Il denaro per me è nulla, quello che ho lo dono ai fedeli». Prendendo alla lettera tale promessa, il popolo si era fatta l'abitudine di precipitarsi sulla casa del prelato investito dalla suprema dignità per saccheggiare tutto quello che c'era dentro. Mobili, vasellame, quadri. Restavano soltanto i muri. Inutile dire che, prevedendo simile razzia, i cardinali che sperassero nell'elevazione al pontificato badavano bene a togliere dalla propria dimora ogni oggetto di valore. Caso volle che le elezioni di Nicola V fosse proclamata da Prospero Colonna, dalla finestra della sala del concistorio. Siccome la finestra era assai alta, la folla non sentì bene il nome dell'eletto e credette che fosse il Colonna medesimo. Così il popolo andò a saccheggiare il suo ricco palazzo, ma ciò non salvò la dimora di Nicola V, che, una volta saputa la verità, venne saccheggiata a sua volta. Infatti, il nuovo Papa, eletto con sorpresa di tutti e anche dall'interessato, aveva dimenticato le tradizionali precauzioni. Nicola V, salito al trono, aveva dato il via, dicevamo. Quindi era pensoso di porre intelligenza e bellezza al servizio di Dio. Aveva messo insieme 3.000 manoscritti, fondato la Biblioteca Vaticana, chiesto all'Alberti il progetto di una nuova Basilica di San Pietro all'altezza dei tempi nuovi, e avrebbe trasformato Roma se Dio gli avesse accordato l'esistenza più lunga. Pio II, 1458-64, era sullo spartiacque. Voglio dire che amava le arti e le lettere, ma diffidava un po' del paganesimo degli umanisti. Che avesse avuto una giovinezza ardente, l'abbiamo visto, ma si convertì diventando papa. Paolo II, 1464-71, benché avesse fatto costruire Palazzo Venezia con delle pietre arraffate al Campidoglio, è completamente sul versante epicureo del Rinascimento. Era un ricco veneziano, molto incline alla libidine, ma nel senso dei non conformisti, imbellettato, infatuato di sé, sperava di prendere il nome di Formosus, il bello, e i suoi cardinali gli suggerirono che la sua modestia ne avrebbe sofferto. Pretendeva di discendere dalla famiglia Aenobardus, che diede console a Roma, e un padre a Nerone. Fu invece paragonato a Narciso a Lucullo. Dava banchetti alla romana. Ordinò al Ghiberti una tiara ornata di pietre preziose del valore di 120.000 ducati e instaurò per il carnevale delle cavalcate corse buffonesche di bufali, asini, di bambini, di vecchi. Bah, si arriverà alle corse degli ebrei. Per la strada grande di Roma, fatta allargare per sua volontà e che resterà col nome del corso. Carnevale che poteva durare da Natale a Pasqua e che sopravvisse a Paolo II. Goethe, avendovi assistito, dirà: «Ho trascorso la giornata in compagnia dei pazzi». www.redigio.it e la storia continua.